Save big on your Thanksgiving feast, all in the Kroger app.
Buy two, get three free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up with your card. Then get a juicy frozen grade A Kroger turkey for 49 cents a pound, limit one with a $25 additional purchase with your card and a digital coupon.
Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, "Happy Friday!" Then you check your phone quickly and discover today is actually Friday. So yes, happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico. How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, "Happy Friday!" Then you check your phone quickly and discover today is actually Friday. So yes, happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Antonio Margheriti e quello che viene definito il suo ciclo di gamma 1, o come lo chiamava lui, Erciambellone, quello. Allora, a parte i fan accaniti di cinema, immagino che siano in pochi a conoscere il nome di Antonio Margheriti. Eppure Antonio Margheriti, bravissimo, eppure è stato un grandissimo uomo di cinema, ma un uomo di cinema a tutto tondo. Come vi dicevo, come giustamente l'ha detto Emanuele, ha avuto molti nomi in realtà Antonio Margheriti, magari l'avete conosciuto tramite uno di questi. Il suo primo pseudonimo è stato Anthony Daisies, letteralmente Antonio Margheriti tradotto in inglese. È quello che ha usato per il suo primo film del 1960, il suo debutto alla regia, Spaceman, di cui poi parleremo. Qualcuno poi gli fece notare che all'epoca, non so sinceramente se è ancora così adesso, il nome Daisy in inglese poteva essere inteso come un denigratorio verso gli omosessuali. Così mi è stato riferito, non so. Comunque, per tagliare la testa al toro, Antonio decise di cambiarlo immediatamente. Già nel 62 si firmò nel 61, come Anthony Dawson. È il nome che userà fino alla fine degli anni 60, primi anni 70, con cui firmerà il ciclo di Gamma 1. Purtroppo, con il successo del ciclo di Gamma 1, il vero Anthony Dawson, che era un attore scozzese, realizzò che c'era un regista italiano che si spacciava come lui, e quindi fu costretto a cambiare nuovamente nome e divenne Anthony M. Dawson, che è il nome che poi userà fino alla fine della carriera. Ha avuto anche diversi soprannomi, Antonio. Il più comune, quello con cui veniva chiamato più spesso qui a Roma, era l'artigiano del cinema. Perché l'artigiano del cinema? Perché Antonio, oltre ad essere un regista e molte altre cose, aveva una sfrenata passione per i modellini, gli effetti speciali e le esplosioni. Infatti lui avrà, parallelamente alla sua carriera da regista, avrà una altrettanto fortunata carriera da tecnico degli effetti speciali. Però in realtà ad Antonio non piaceva molto questo soprannome, lo riteneva svilente, perché lui si riteneva un regista e un artista a tutti gli effetti, non un semplice tecnico. È stato anche chiamato The Outsider. The Outsider è un bel documentario del 2013 realizzato da Edoardo Margheriti, il figlio di Antonio, sul padre. E The Outsider è un termine che in effetti ci sta, considerando la distanza dal cinema mainstream italiano dell'epoca di Antonio, ma il suo preferito era in assoluto il Roger Corman italiano. Questo lui lo adorava perché era un grande fan di Roger Corman e lo considerava un suo maestro, una sua fonte di ispirazione. E per intenderci, Roger Corman è il regista di Il Pozzo e il Pendolo, I Racconti del Terrore, La Piccola Bottega degli Orrori. E come vi dicevo, è praticamente sconosciuto in Italia, a parte i ristretti circoli diretti, ma è celebrato e apprezzato e molto studiato all'estero. E tra i suoi estimatori dichiarati ci sono, tanto per citare qualcuno, Joe Dante, Robert Zemeckis, Quentin Tarantino e Stanley Kubrick. Quando vi dico che Tarantino lo adora letteralmente.
Ich befürchte, dass keiner von Ihnen ein einziges Wort Deutsch spricht. Es sind Freunde aus Italien. Dies hier ist der hervorragende Sensationsdarsteller Enzo Gorlomi. Ein sehr talentierter Kameramann, Antonio Margheriti, und Antonios Kameraassistent Dominique de Cocco.
And his fourth, a spaghetti secret agent James Bond ripoff type flick called Operazione Dynamite, directed by Antonio Margheriti.
Per la cronaca, nel 66 Margheriti girò davvero due film ispirati a James Bond, intitolati Operazione Goldman e a 077 Sfida ai Killers. Però Tarantino, per il suo Operazione Dynamite, ha usato Bersaglio Mobile di Corbucci. Questo è il film preferito, uno dei film preferiti di Tarantino.
Abbiamo beccato un altro, è Bukowski. Continuiamo ad...
I just want you to know one thing, Hal. You brought this on yourself.
Madeline! Oh, my God! What have you done?
What have I done? Defended myself, that's what. You plotter, co-conspirator.
Today really shaped up in a hurry, didn't it?
You know, did you ever notice how some days can start out so and then suddenly something wonderful happens and your whole outlook just suddenly
changes. That was totally uncalled for.
Allora, parliamo un attimino di chi era Antonio Margheriti. Antonio Margheriti nasce a Roma il 19 settembre del 1930, ma poco dopo la sua famiglia si trasferisce a Verona. Il padre lavorava nelle ferrovie come ingegnere ed era stato destinato a Verona Porta Nuova. E a Verona Antonio frequenta il liceo classico e scopre le prime due grandi passioni della sua vita, il calcio e la fantascienza. Per quanto riguarda il calcio, ha una discreta carriera nelle giovanili e arriva a militare nella squadra dell'Hellas Verona, nella prima squadra. Purtroppo un infortunio alla gamba gli spezzerà la carriera. E invece la fantascienza sarà una passione che si porterà dietro per tutta la vita. Inizierà con, come molti di noi immagino, leggendo i fumetti. Lui personalmente adorava Flash Gordon. E poi passerà ai romanzi Urania, sarà un avidissimo lettore di Urania per tutta la vita. E sboccerà definitivamente con il cinema di fantascienza degli anni 50. E nel dopoguerra torna a Roma per frequentare l'università, ma ahimè per la famiglia che sognava una carriera da ingegnere anche per lui, il fascino della fantascienza è troppo forte. Abbandona gli studi e inizia a girare cortometraggi e a scrivere copioni che cerca di vendere a qualunque casa di produzione della capitale. Alla fine, dai e dai e dai, nel 1950 entra la Titanus, dove comincia come assistente al montaggio, poi passa alla realizzazione degli effetti speciali. E infatti il primo lavoro accreditato di Antonio Margheriti nel cinema è nel 1954 come tecnico degli effetti speciali dei Cinque dell'Adamello, è un film di guerra ambientato nella Prima Guerra Mondiale. E verso la fine degli anni 50 inizia a scrivere copioni, scusate, diventa proprio sceneggiatore. Diciamo, due tra i che ebbero più successo all'epoca furono Classe di Ferro, che era un musicarello del 57, e Gambe d'Oro, una commedia di Totò del 58, entrambi diretti da Turi Vasile, che lo prese sotto la sua ala e iniziò a fargli fare l'assistente alla regia. E nel 1960 arriva la svolta. Goffredo Lombardo, che è un produttore della Titanus, convinto da Turi Vasile, affida a Margheriti un progetto, un film di fantascienza. Margheriti deve dirigere, scrivere e realizzare gli effetti speciali. Il film di fantascienza è appunto Spaceman. È un classico esempio di fantascienza catastrofica. Cioè, abbiamo il classico eroe solitario che salva il mondo. È ambientato tra l'altro nel 2000 e segue le avventure di Roy Peterson, interpretato da Rick Van Natter. Era un attore americano che all'epoca lavorava spesso in Italia e sinceramente è più famoso come marito di Anita Ekberg che come attore. E interpreta questo giornalista costretto suo malgrado a salvare la Terra dall'astronave Alpha 2, che è la prima nave fotonica interstellare umana, che a causa di un malfunzionamento del pilota automatico rischia di schiantarsi sul pianeta e distruggerlo con le sue radiazioni. E Margheriti ha 20 giorni di tempo per girare il tutto e un budget di 50 milioni di lire. Considerate che, facendo il cambio attuale più la svalutazione, parliamo di circa 80.000 euro. Ovviamente tutto è improntato al risparmio. Gli attori principali, oltre a Van Natter, di cui ho già parlato, sono Gabi Farinon, che è Gabriella Farinon, che era un'annunciatrice della Rai, una modella di fotoromanzi, e Archie Savage, che era un ballerino di colore. E anche, in quel, come, anche per il caso di, come per il caso di Von Natter, non, è certo, non era certo un grandissimo attore, però sinceramente nel 1960 in un film italiano avere un membro dell'equipaggio di colore devo dire che è abbastanza impressionante. Per le sue adorate astronavi, Margheriti compra all'Upim, lo ricorda ancora, per 3.000 lire due modellini giocattolo. Uno è un Atlas e un altro è un'astronave per un ipotetico viaggio su Marte ideata da Von Braun. Lui li modifica e gira con quelli. Tra l'altro, sempre per risparmiare, le scene all'interno della stazione spaziale e all'interno dell'astronave sono a colori. Le scene all'esterno sono in bianco e nero. Perché? Perché la pellicola a colori costava tantissimo all'epoca. E poi vengono colorate con un tono verdastro, azzurrognolo, e sembrano, così dà anche questa idea mondo alieno, di estraneità dello spazio esterno. Il film è abbastanza povero, come vi ho detto, però grazie anche a una azzeccatissima campagna pubblicitaria ha un discreto successo. Molti ragazzi dell'epoca ricordano questa linea pubblicitaria che ho riportato qua alla fine, che è: nessuna scena di questo film si svolge su quel pianeta del sistema solare conosciuto col nome Terra. Questa cosa piacque tantissimo e il film incassò abbastanza bene. Ah, una cosa, purtroppo quasi tutti i trailer dei film di Margheriti sono in inglese. Quelli italiani sono praticamente introvabili.
Join in the incredible adventures of a group of astronauts and a newspaper reporter as they travel through space from Mars to Venus in Assignment Outer Space. Join in the breathtaking suspense, terrifying drama as they attempt to intercept and destroy Alpha 2, a man-made terror out of control and about to disintegrate the Earth with its photonic rays. Watch the seeds of love blossom thousands of miles in outer space. Fly with them into the infinite void as they daringly attempt to rescue a doomed astronaut. Tension will overtake you as they try an impossible landing on the satellite Phobos against the fantastic gravitational force of 20 Gs.
Engines at 16 gammas. Engines at full RPM.
Exciting as the headlines of tomorrow. Don't miss this motion picture of the future in superb Technicolor. Assignment Outers.
Comunque, grazie al successo di Spaceman, Margheriti nel 61 dirige un secondo film di fantascienza, intitolato Il pianeta degli uomini spenti. E, tra l'altro, il film è impreziosito dalla partecipazione di Claude Rains, l'uomo invisibile, il fantasma dell'opera, Lawrence d'Arabia, Casablanca. E a questo punto la carriera di Margheriti è bella che avviata. Tra il 62 e il 64 gira la bellezza di 9 film, dei generi più disparati, peplum, avventura, horror, e tra questi ve ne cito giusto due. Il primo, La freccia d'oro del 62, di cui poi parleremo molto, è un'avventura fantasy ambientata in un mondo, diciamo, arabeggiante, per sfruttare il successo del settimo viaggio di Sinbad, il film quello con gli effetti speciali in animazione passo 1 di Harryhausen. E poi quello che viene considerato il suo capolavoro, che è Danza Macabra, un bellissimo thriller soprannaturale, in un fantastico bianco e nero, delle atmosfere gotiche che ricordano molti film della Hammer, e una storia che con alcuni elementi molto moderni, che ricorda molto alcuni elementi di American Horror Story o The Hunting of Hill House. E niente, nel 65 arriviamo al meglio. Eccoli qua, il ciclo di Gamma 1. Praticamente nel 1965 la Mercury Film International, è una casa di distribuzione americana, commissiona a Margheriti 4 film di fantascienza. Inizialmente dovevano essere 4 film per la televisione, ma dopo il successo del primo film, i diritti vengono acquistati dalla MGM, che decide di rilasciarli nelle sale. Per risparmiare, Margheriti decide di scrivere le sceneggiature di tutti e 4 i film e poi organizza le riprese in modo da sfruttare i set o le location in esterna in contemporanea per tutti i film del progetto. Che poi in realtà questi 4 film non è che sono proprio molto collegati tra di loro, in realtà l'unico elemento comune è la presenza della stazione spaziale Gamma 1. E sempre per il motivo di risparmio, costumi, modellini, oggetti di scena e gli stessi attori sono gli stessi per tutti e 4 i film. Cioè, per intenderci, Tony Russell, un attore americano, sarà il protagonista del primo e secondo film, mentre negli ultimi 2 sarà sostituito da Jack Stewart, che poi sarebbe Giacomo Rossi Stewart, il padre di Kim Rossi Stewart. Jane Fate, che in realtà sarebbe Lisa Gastoni, sarà la protagonista femminile dei primi 2 film e nei successivi 2 sarà sostituita da Amber Collins, è un Bretta Colli. Enzo Fiermonte, per esempio, che uno ha lavorato spessissimo con Margheriti, che è un ex pugile che poi è diventato attore, interpreterà 4 ruoli diversi nei 4 film. Nei primi 2 film comparirà Franco Nero e negli ultimi 2 invece ci sarà Alina Zaleska, che è un'attrice italo-polacca molto attiva negli anni 60 in Italia. Piccola nota, l'assistente alla regia nei 4 film è Ruggero Deodato, che per chi è appassionato di horror saprà bene che poi diventerà regista e filmerà il controverso ma assolutamente iconico Cannibal Holocaust. Il budget del film sono $100,000 a film, sono considerati sono circa €900,000 di oggi, che per gli standard americani dell'epoca non era tantissimo, per gli standard italiani era una cifra esagerata. Vabbè, partiamo col primo film. Il primo film è I criminali della galassia e è anche probabilmente il migliore, quello con la trama più originale. Il professor Nurmi, tra l'altro interpretato da Massimo Serato, aggiungo, un biochimico che governa il planetoide Delphos, ordina ai suoi umanoidi di rapire degli esseri umani. Nurmi sta lavorando al suo progetto finale, quello di creare una razza superiore, fondendo il genere maschile con quello femminile. Il comandante Mike Olmsted viene incaricato di indagare sulle misteriose sparizioni. Allora, questo è un curiosissimo mix di fantascienza, horror e giallo. L'ambientazione è sicuramente fantascientifica, Margheriti ci presenta questo mondo futuristico e avanzato e apparentemente pacifico, ma dove in realtà l'umanità non ha abbandonato la sua indole distruttiva. E la trama del film ricorda molto gli horror della Hammer, tanto cari a Margheriti. Alla fine il professor Nurmi è il classico scienziato pazzo. E la storia procede grazie all'investigazione e all'intuizione del comandante Olmsted, che come nei migliori gialli sconfiggerà Nurmi e salverà la bella Connie Gomez. Attenzione spoiler. E verrà distribuito all'estero con il titolo Wild Wild Planet.
This is the world of the future. One step beyond your wildest imagination and your strangest dreams, where science has gone berserk with grotesque experiments in the ungodly art of flesh fusion.
She's being prepared. Soon she will be ready for the great moment when she and I will become one person and my flesh will absorb hers.
The fusion of male and female. Living humans drained of imperfections and grafted together to form a new and terrifying race. The incredible bi-sapien race of the wild, wild planet, where the slightest error becomes the mutilated refuse of mankind, where success is a super being, a man-made race of automatons programmed to overpower man himself. These are the invaders from the wild, wild planet. female form destructive units of invincible strength. And the awesome ability to disappear into thin air. Only a handful of men stand in the way of these mass-produced monsters, fighting desperately to uncover the diabolic mystery of their creation, locked in the malignant mind of one man.
Mine! Mine! You could never comprehend. You will never comprehend.
The insane master of the wild, wild planet. Excitement blows you into a world of madness. Danger engulfs you in a flood of cold fear. And terror catapults you through a galaxy of horrors. This is the Wild, Wild Planet.
Pistola accendino è uno dei miei gadget favoriti. Il secondo, vediamo col secondo film. I diafanoidi vengono da Marte. Qui ragazzi, andiamo sul serio. Allora, la Terra è minacciata da un grave pericolo, i diafanoidi, delle creature incorporee luminescenti provenienti da Marte, che attaccano le navi spaziali terrestri, impadronendosi dei corpi degli equipaggi. Al comandante Mike Olmsted il compito di sventare l'invasione. Allora, il cast, con l'eccezione di Massimo Serato, è praticamente quello del primo film. C'è sempre Tony Russell nei panni del protagonista, il comandante Olmsted di Gamma 1. Torna Franco Nero, a cui per suo personaggio gli viene dato anche un nome, cioè il tenente Jack Jakovic. E protagonista femminile è sempre Connie Gomez, interpretata da Lisa Gastoni. A differenza del primo film, questo è un classico film di fantascienza, gli alieni malvagi che si impossessano dei corpi degli esseri umani per invadere la Terra. E piccola nota di colore, il film, o meglio la parola diafanoidi, ispirò Allen Ginsberg, il poeta della Beat Generation. Nel 67 era in Italia, viaggiava tra Roma e Milano e lui ricorda che si fermò a San Gimignano per la notte e la sera andò a vedere i diafanoidi vengono da Marte, e gli piacque tantissimo proprio il termine diafanoidi, tanto che lo inserì nella sua poesia Pentagon Exorcism. Negli anni 70 il film venne ridistribuito nelle sale per sfruttare il successo che intanto aveva ottenuto Franco Nero. E i due titoli alternativi, se è possibile, sono ancora più belli dei diafanoidi vengono da Marte, perché i diafanoidi portano la morte e il mio preferito, che è Polizia dello spazio contro UFO, che trovo meraviglioso. E invece il titolo per il mercato estero, War of the Planets.
Get out of there first.
Blast them now. Drop now. You've got to do it. Dad, listen to me.
From the remotest reaches of the cosmos, an unknown force is overpowering mankind.
I can't get enough buildup. We'll never get off the ground.
Calm down.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. The greatest threat in outer space. The war of the planets.
You can't stop them. Laser's no good. You can't stop them. They're light, but they've got shape. They're more than light.
When you have them within, you experience a power of mind beyond all comprehension.
Working feverishly, courageous astronauts vainly search for a transparent enemy that has overtaken their space station, paralyzing every form of life and motion.
And prepare for immediate evacuation of all space installations.
All the forces on Earth have been mobilized to combat this invisible, supernatural, deadly power that is crippling man's progress in space.
No signs of rigor mortis, no signs of decay or corruption.
Man's willpower, his will to live, is being crushed. It's a battle of wits against a subtle enemy for which there is no defense. You too will be fascinated, awed, gripped, mesmerized, enslaved by the will of the deadly Diaphanoids.
What is it you want?
Friendship.
I know how to deal with them. General, I'm gonna call radiation control.
Wait, Mike.
Let go! Get back here, Freddy! Where do you think you're going?
I can make it, Commander!
It's a desperate fight. But a handful of fearless spacemen search for every sign, for every face that might hide the seed, the spawn of death that threatens to destroy the Earth.
And we don't know whether we should treat them as living or dead, whether to do biopsy or autopsy.
The apparatus is not required.
I don't think that's for you to decide.
I will do the thinking, Commander.
It's a power of gigantic proportion. It corrodes the very will of mankind. This is a film you cannot miss. Man, pitched against the unknown, the incredible, the War of the Planets. The War of the Planets.
Oh, e veniamo al terzo della saga, e tra l'altro questo è probabilmente il meno riuscito. Il pianeta errante, il meno riuscito per un semplice motivo, perché in realtà è un remake del pianeta degli uomini spenti, è il secondo film, quello del 61. La trama è praticamente identica, con l'aggravante che qui non c'è Claude Rains, che insomma reggeva un po' il film. Un minuscolo pianeta si trova in rotta di collisione con la Terra. Da Gamma 1, un'astronave al comando di Rod Jackson parte per scongiurare la catastrofe, ma scoprirà che il pianeta in realtà è un essere vivente e pensante, deciso a distruggere la Terra per nutrirsene. Allora, se per i ruoli secondari gli attori restano i soliti del clan Margheriti, si avvicinano invece i protagonisti. Il nuovo comandante, appunto, è Rod Jackson, interpretato da Jack Stewart, sempre Giacomo Rossi Stewart. E protagonista femminile il tenente Terry Sanchez, interpretata da Amber Collins, sempre Umberta Colli. E anche in questo caso è il classico, rimaniamo nella classica space opera, e distribuito all'estero con il titolo War Between the Planets.
The planets, indescribable, it staggers the imagination.
Rockets on my signal. Countdown on my out.
Are we trapped up here in space?
War between the planets.
Ready for anti-gravity.
I want to see this horror, whatever it is. I want to fight it with my bare hands.
See astronauts lost in space.
You'll make it. I can't do it.
War between the planets.
And it's not a matter of days, but hours.
I want the deflector and all the firepower you've got.
God help us.
Fantastic. Unbelievable. Unknown planet heading for collision with Earth. War between the planets. Great family film fair from Fanfare. Rated G. All ages.
Sì, sì. Il padre di Kim Rossi Stewart, sì. Giacomo Rossi Stewart. E chiudiamo con l'ultimo film. La morte viene dal pianeta Aitin. Questo è il mio preferito, non è il migliore della saga, ma è il più divertente. E in questo film il comandante Rod Jackson si reca sull'Himalaya per investigare sulla misteriosa distruzione di una stazione meteorologica. La terribile verità è che i leggendari Yeti altro non sono che gli alieni provenienti dal pianeta Aitin, e dall'Himalaya cercheranno di conquistare la Terra e convertirla in un deserto di ghiaccio. Allora, nel cast tornano sempre Jack Stewart, nel ruolo del comandante Jackson, e torna anche Ombretta Colli, ma interpreta un altro ruolo, qui sarà la scienziata Lisa Nielsen. Antonio Margheriti in realtà aveva dei pareri contrastanti su questo film. In alcune interviste lo definiva il più divertente della saga, e sinceramente mi trovo d'accordo, mentre in altre interviste diceva che era quello meno riuscito perché lui era arrivato un po' scarico e logorato dai ritmi di lavoro sostenuti nei precedenti tre film. E, comunque sia, questo film è quello in cui viene dato più spazio all'assistente alla regia Ruggero Deodato, che girerà parecchie scene. E io personalmente trovo che l'idea di mettere gli Yeti alieni è un'idea geniale. E verrà distribuito all'estero con il titolo Snow Devils. Di questo è l'unico film che ho trovato ancora il trailer in italiano.
No, non sono queste le orribili creature che hanno deciso di soggiogare la razza umana. Chi sono? Come agiscono? Dove si nascondono?
Questo è lo spettacolo che hanno visto i componenti della squadra quando sono entrati nella stazione. Gli uomini erano morti, assassinati, e con una terribile espressione sul volto.
Rod Jackson, missione Himalaya. Altri uomini hanno deciso di affrontare il terribile mistero. Rod Jackson, missione Himalaya.
Mediante un complesso di analisi abbiamo potuto individuare il luogo di origine di questa energia. È un'area ai confini tra la Cina e l'India, sull'Himalaya.
La leggenda ci parla di una strana razza che vive su quelle montagne.
Una leggenda lontana nasconde una realtà di domani. Un incubo di distruzione. Un duello a morte.
Voi avete fatto questo, ma vi distruggerò. Vi ucciderò tutti.
Rod Jackson, missione Himalaya. I mostri vengono dal cosmo. Sono inafferrabili come meteore.
Sistema in funzione. Gravità 8G.
Riduzione di gravità?
Sistema automatico. Programmato per neutralizzare 10G al distacco del primo stadio.
Il radar segnala qualcosa.
Adesso.
Rod Jackson, missione Himalaya. Una gigantesca catastrofe. Una spietata minaccia.
Io e la mia gente non discendiamo dalla scimmia perché non siamo del vostro pianeta.
Che cosa? Siete di un altro mondo.
Ecco il mio mondo. Appia. Il quinto pianeta del nostro Sole in un altro lontano sistema.
Rod Jackson, missione Himalaya. Dalle inviolabili vette dell'Himalaya agli abissi del cosmo, guerra spietata ai mostri delle tenebre. Rod Jackson, missione Himalaya.
Questo era Mongolo di Mongolia. Ok. viene dal pianeta Aitin. Esatto, come tu. Esatto, come me tra l'altro. Sì, infatti spoilerà sempre il finale. Infatti hai visto il cattivo muore cadendo. Io non posso esimermi ora da raccontare una storia su Antonio Margheriti. Margheriti è 2001 di Sede nello Spazio. Perché in qualche modo ha partecipato alla creazione di questo capolavoro. In realtà capire cosa c'è di vero e cosa c'è di falso in questa storia è molto difficile, perché Margheriti in realtà ha raccontato due storie diverse. E gli altri coinvolti non hanno mai rilasciato dichiarazioni a riguardo. Allora, io parto dicendovi la versione più romantica della storia, che è quella dei fan, poi, tra l'altro. È quella dove Margheriti è più coinvolto nella lavorazione e, a onore del vero, lo stesso Margheriti l'ha sempre smentita. E i fan però ovviamente dicono che è stato costretto a smentirla per evitare azioni legali dalla MGM. Allora, io ve la racconto così come viene raccontata. Kubrick nel 1965 sta lavorando alla preproduzione di 2001 di Sia nello Spazio. Una sera in un cinema londinese vede La Freccia d'Oro, distribuito all'estero con il titolo The Golden Arrow. Ve lo ricordate? Era il film di cui avevo parlato, uno dei film girati da Margheriti nel 62. E dunque Kubrick resta colpito dagli effetti speciali presenti nel finale del film. Il giorno dopo, sapendo che anche The Golden Arrow era stato distribuito dalla MGM, come appunto 2001 di Sia nello Spazio, chiede al presidente della casa cinematografica, Maurice Silverstein, se riusciva a scoprire chi aveva fatto gli effetti speciali per quel film. Silverstein, che proprio in quel periodo aveva acquistato la quadrilogia di Gamma 1 ed era diventato amico di Antonio Margheriti, convoca immediatamente il cineasta italiano a Londra. Qui Margheriti resterà qualche giorno, ospite di Kubrick nella sua villa, e progetterà per il regista la Space Station 5, ispirandosi ovviamente alla sua Gamma 1. Kubrick vorrebbe ingaggiare Margheriti per il reparto modellini del suo film, ma Antonio preferisce essere lui al comando e torna a Roma a girare i suoi film. Ma congedandosi permette all'MGM di usare i suoi disegni per il modellino della stazione spaziale. Allora, è una bellissima storia, ma, ve lo ripeto, è stata smentita dallo stesso Margheriti. Allora, in realtà, a onor del vero, una certa somiglianza tra Gamma 1, Air Ciambellone e la Space Station 5 c'è, ma c'è un motivo molto logico dietro. E tra l'altro è lo stesso Margheriti che cerca di spiegarlo ai fan. E il problema è molto semplice. Perché Margheriti, come praticamente chiunque altro abbia girato un film di fantascienza tra 1950 e 1960, si è basato su The Conquest of Space, che era un libro pubblicato nel 49 e poi ripubblicato nel 52, scritto da Willie Lee con la consulenza scientifica di Von Braun e illustrato da Chansley Bonestell. L'immagine al centro è la stazione spaziale disegnata da Von Braun. Da questo libro verrà tratto nel 1955 un film intitolato La conquista dello spazio, dove appare quella che nel film viene chiamata La ruota, in inglese era The Wheel, in italiano La ruota, che è la prima stazione spaziale ruotante su grande schermo. E il libro, il libro in realtà è un testo divulgativo, cioè è un romanzo in forma divulgativa. E narra di future missioni umane su Marte e sulla Luna. E veniamo invece alla seconda versione della storia, che è quella che sposa il figlio di Antonio, Edoardo, nel suo documentario sul padre. Allora, in effetti, questa versione è stata raccontata dallo stesso Margheriti tra gli anni 70 e 80, ed è molto più credibile della prima. Praticamente questa dice che nel 65 Kubrick e Silverstein stanno guardando La Freccia d'Oro in un cinema londinese. Kubrick viene colpito dagli effetti speciali presenti nel film e chiede informazioni a Silverstein. Ovviamente il presidente della MGM sa benissimo che gli effetti speciali sono stati realizzati dallo stesso regista del film, ovvero il suo amico Antonio Margheriti. D'accordo con Kubrick, convoca Margheriti a Londra. Qui Antonio visita i set in allestimento per il capolavoro di Kubrick e tutto il reparto dedicato agli effetti speciali, ma alla fine si conclude con un nulla di fatto. L'unico piccolo contributo che lascia a 2001 di sé nello spazio, secondo Margheriti, è una chiacchierata con Kubrick e Jeffrey Unsworth, che era il direttore della fotografia di 2001, su dove posizionare cineprese e luci per evitare riflessi sulle visiere dei caschi spaziali durante le riprese. Ora, dopo questa, Margheriti, in una delle sue ultime interviste che rilascerà alla fine degli anni 90, racconta un'altra ancora. Allora, questa è l'ultima versione. In questa è praticamente il ruolo di Margheriti è nullo. Margheriti nel 65 si trova a Londra per discutere con Silverstein della distribuzione internazionale del suo ciclo di Gamma 1. Il presidente della MGM, sapendo della passione e della competenza di Antonio nel campo degli effetti speciali e del suo amore per la fantascienza, lo porta a vedere quello che Kubrick sta realizzando per la MGM, cioè 2001 Odissea nello spazio. Margheriti vede i set, visita il reparto degli effetti speciali e resta impressionato da quello che Kubrick e il suo gruppo stanno realizzando. Al termine della visita, Silverstein chiede se, per caso, Margheriti sia interessato a collaborare agli effetti speciali. Ma Antonio rifiuta, per molti motivi. Il primo è che non è stato Kubrick a offrirgli il posto, bensì Silverstein, e Margheriti non voleva passare per il raccomandato. Poi, in realtà, Margheriti non amava particolarmente lavorare per gli altri registi. Lo faceva solo quando sapeva di avere parecchia carta bianca, e con Kubrick questo era impossibile. E in ultimo, con molta onestà intellettuale dello stesso Margheriti, Antonio ammise che i modellini erano già di un livello eccelso e tra l'altro in effetti Kubrick non cercava personale per i modellini, ma cercava personale per gli effetti ottici, che è una cosa che lui in realtà non padroneggiava molto bene. Allora, come fare a conciliare tutte queste versioni? Io sinceramente ho una mia idea che mi sono fatto. Ma partiamo allora dai punti fermi. Margheriti non è mai stato coinvolto nella realizzazione di 2001 Odissea nello spazio, per quanto sarebbe stato bello. Ed è vero, è anche vero però che Kubrick era un ammiratore del regista italiano. Ci sono almeno due interviste in cui lo elogia, sia come regista sia come tecnico degli effetti speciali. L'ultimo punto fermo è che Margheriti sicuramente ha visto i set di 2001 Odissea nello spazio. E da come ne parla, dal livello di preparazione dei set, io ritengo che tutto questo sia avvenuto in circa nel novembre del 65, perché stavano per girare. E 2001 Odissea nello spazio hanno iniziato le riprese a metà dicembre del 65. Quindi secondo me è avvenuto tutto tra fine novembre e primi dicembre del 65. Io personalmente la vedo così. Secondo me Margheriti si trovava a Londra per discutere con Silverstein di affari legati alla distribuzione internazionale dei suoi film di Gamma 1. Silverstein avrà invitato Margheriti a visitare i set in allestimento di 2001 Odissea nello spazio, sapendo della passione dell'italiano per la fantascienza. E sul set avrà incontrato sia Kubrick che Unsworth. Kubrick ne avrà approfittato per fargli complimenti per i suoi film, in particolare molto probabilmente La Freccia d'Oro, e avranno chiacchierato un po' tra colleghi e parlato delle problematiche tecniche, come appunto la posizione delle luci delle cineprese di cui accennava Margheriti nelle sue prime interviste. E al termine della visita, probabilmente Silverstein avrà proposto a Margheriti di entrare nel team degli effetti visivi e Antonio avrà declinato per i motivi che abbiamo già elencato. Che ne dite? Può tornare come versione? Secondo me è quella più probabile. Perfetto, esattamente. Ora, io mi faccio una domanda. Ma dopo aver parlato tutto questo tempo della Freccia d'Oro, questi effetti speciali della Freccia d'Oro, ma li volete vedere? Va bene, e invece ve li beccate comunque.
Thank you. must escape. Before it's too late. Quickly!
In realtà sto film.
Voi vedete se questo è quello che hanno fatto con 15 milioni di euro con Dante che fa schifo. Cioè, questo sono capolavori.
Emanuele, vieni mi aiuto. Questi non hanno visto Avatar. Avatar non me l'hanno visto. Ragazzi, la versione italiana di Avatar con i papri giganti. E concedetemi un minuto giusto per raccontarvi il resto della carriera di Margheriti, perché secondo me se lo merita. Antonio Margheriti dirigerà in totale 55 film in 36 anni. Oddio, in realtà i film diretti sono 55 per la versione ufficiale, in realtà probabilmente sono per la questura sono 53. È una storia lunga, se avanza tempo, oppure se mi beccate così siete curiosi, vi racconto. Il primo film, come abbiamo detto, è Spaceman del 60, l'ultimo è Potenza Virtuale del 1996 con Terence Hill, purtroppo quasi introvabile perché mai distribuito in Italia. Ha girato ogni genere di film, fantascienza, horror, thriller, peplum, fantasy, spionaggio, western, commedia, erotico, guerra, avventura, poliziotteschi. E come abbiamo detto non si è limitato a girarli, li scriveva, li produceva, alcune volte li montava e ne curava sempre immancabilmente gli effetti speciali. E la sua carriera come specialista di modellini, esplosioni ed effetti speciali in generale è continuata parallelamente alla sua carriera registica e sicuramente il suo apice è la realizzazione della sequenza dello scontro tra i due treni in Giù la testa di Leone del 71, altro film bellissimo di Leone, molto sottovalutato. Anche in questo caso ci sarebbe da parlare su quella sequenza, ma vabbè, se abbiamo tempo vi dico qualcosa. L'ultimo film non suo per cui curerà gli effetti speciali è un capolavoro del trash che è Chicken Park di Jerry Calà. Capolavoro. E muore a Monterosi, in provincia di Viterbo, il 4 novembre del 2002 a 72 anni. E mi piace chiudere questa presentazione con una piccola citazione di Margheriti, che come vi ho detto adorava la fantascienza, la amava da bambino fino alla sua morte. Quando si parla di fantascienza, tutti pensano immediatamente ad un'avventura con dei marziani, dei razzi e dei dischi volanti. Non ho niente contro questo, ma è un limitare la fantascienza a poca cosa. La fantascienza è anche quel che può succederci in questo momento, in qualunque posto. Grazie. Cinque minuti.
Parliamo della questione.
No, Antonio. Dimmi. Allora, ognuno girava, cioè ognuno parlava con la sua lingua. E poi venivano doppiati o in italiano per la versione italiana, gli attori stranieri, e in inglese gli attori italiani per la versione americana. Beh, anche per esempio anche nei due colonnelli con Totò e Walter Pigeon, ognuno recitava nella sua lingua. E poi sono stati Totò doppiato in inglese nella versione inglese del film e Pigeon doppiato in italiano nella versione italiana. Anche Don Camillo, esatto, sì, anche in Don Camillo, vero. Magari qualcuno ci ha provato, per carità. Ah sì, probabilmente, sì, no, c'erano, il cast era misto, c'era anche attori polacchi, c'era anche un'attrice polacca negli ultimi due. Bravissimo. Allora aspetta. Posso far vedere una solo un'immagine? Infatti. No. Allora, però non si vede. Non si vede. Allora, i due film incriminati sono Il mostro in tavola, Barone Frankenstein del 73 e Dracula cerca sangue di vergine e morì di sete del 74. No, ragazzi, sono film di Andy Warhol. Sono due film ideati da Andy Warhol. Carlo Ponti ebbe l'idea di produrre due film dalla Factory di Warhol. A patto che venissero girati in Italia. Warhol accettò, ma impose cast e regista. Nello specifico, Paul Morrissey, che era un suo amico, che era manager, esatto. I film non avevano una sceneggiatura, avevano una descrizione dei personaggi e un canovaccio di 3 pagine. Il cast e il regista improvvisavano sul set, e questo sicuramente è molto gratificante da un punto di vista artistico, ma da un punto di vista produttivo è un incubo. Per di più, Warhol pretese che il film fosse girato in 3D, nonostante Morrissey non avesse le abilità tecniche per farlo. E quindi Ponti, preso dalla disperazione, chiamò Margheriti per aiutare Morrissey. E in effetti Antonio finì per dirigere le sequenze in 3D. Nel secondo film, invece, dato che neanche con il montaggio si riusciva a legare le scene girate da Morrissey in una parvenza di trama, Margheriti girò alcune breve sequenze di raccordo con due bambini nel ruolo di narratore. E perché poi alla fine però Margheriti risultò come regista, anzi Anthony M. Dawson? È per una gabola fiscale, perché non so adesso, ma all'epoca, per ottenere i fondi del Ministero della Cultura, un film doveva soddisfare determinati requisiti, tra cui essere girato parzialmente in Italia, avere una certa percentuale di italiani nella troupe e nel cast e avere un regista italiano. Quindi Ponti chiese a Margheriti il favore, sottolineo il favore perché Margheriti non ci guadagnò un soldo, di poterlo accreditare come regista. Quando il film uscì, da noi risultò infatti diretto da Anthony M. Dawson, mentre all'estero risultava diretto da Paul Morrissey. Allora, non è onesto, lo sappiamo, non è giusto, sono d'accordo con voi, ma è una cosa che facevano tutti, a quell'epoca lo facevano tutti, e nessuno ha mai avuto niente da ridire, tranne per questo film. Infatti si scatenò un putiferio e il Ministero della Cultura istituì una commissione d'inchiesta per appurare chi aveva veramente diretto il film e alla fine, interrogati tutti i presenti, convennero che il lavoro svolto da Margheriti non era sufficiente per accreditarlo come regista e Ponti e Margheriti stesso dovettero pagare una multa salatissima. Infatti poi Margheriti da quel film iniziò a produrseli da solo.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Böhm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
88% of the work week is spent communicating, so it's important your team does it well. Enter Grammarly. Grammarly's AI helps teams communicate clearly the first time. It shows you how to make words resonate with your audience, helps with brainstorming, and lets you instantly create and revise drafts in just one click. Join over 70,000 teams and 30 million people who use Grammarly to move work forward. Go to grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly, enterprise ready AI.
Save big on your Thanksgiving feast, all in the Kroger app. Buy two, get three free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up with your card. Then get a juicy frozen grade A Kroger turkey for 49 cents a pound, limit one with a $25 additional purchase with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, "Happy Friday!" Then you check your phone quickly and discover today is actually Friday. So yes, happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.